Comunicazione di servizio, sta per iniziare Zizzania. I gentili ascoltatori che fossero particolarmente sensibili al politicamente scorretto sono pregati di cambiare stazione radiofonica entro la fine di questo messaggio.
Ogni tanto mettiamo un po' di zizzania.
La politica è un tema di una noia mortale.
Perché questo?
Queste sono le ultime dichiarazioni.
È un'idea di una dabbenaggine clamorosa. Dabbenaggine clamorosa. Clamorosa.
Bella domanda.
No, scherzo.
Bella domanda. Un po' populiste.
Certamente queste sono battute.
Lasciamo l'interrogativo ai nostri ascoltatori.
Zizzania. Viaggio nei fatti con occhi inconsueti.
Mettiamo un po' di zizzania adesso. Ed è che ci siamo anche questa settimana e per una volta manteniamo le promesse. Avevamo detto che non avremmo parlato di economia, di politica. Lo facciamo, ma ci arriviamo tra poco. Intanto qui con me il nuovo Bettino Craxi. Lo diciamo? Dopo gli ultimi avvenimenti.
Va a cagare.
Achille Cignani con me.
Enzo Cartareggia, siamo sempre qua, sempre noi.
E poi, dovevamo dirlo, l'avevamo detto che c'era il... Avevamo chiesto rinforzi per questa puntata con noi Luca Grampa.
Ciao ragazzi.
Questa volta è arrivato tra l'altro in tempo, l'altra volta si è aggiunto come al solito al
secondo.
Sì,
è vero, io soffro di ritardo cronico. Grazie per ricordarlo ai nostri ascoltatori, grazie mille.
Non te la prendere però perché cominciamo a scaldarci oggi, adesso è un problema. Fra idioti ci si riconosce, l'abbiamo intitolata così, potreste pensare che è una puntata autobiografica. Sì, idioti lo siamo, ma perché abbiamo intitolato così questa puntata?
Non fino a sto punto.
Ve lo diciamo fra poco, vi avevamo spoilerato anche l'ospite di questa volta. La volta scorsa abbiamo parlato di pluralismo, l'avevamo fatto con diversi ospiti al telefono. Qui c'è il pluralismo incarnato, un filosofo che ve lo presentiamo tra poco.
Ma sì, adesso ascoltatevi qualcosa.
No spoiler.
Rimanete con noi.
Grab the quick hand.
questa musica arriva alla
un
primavera.
Un po' più pop del solito, l'abbiamo richiesta Serena.
Con la musica di Serena. Andiamo su queste atmosfere perché è arrivata la primavera zizzania. Ci siamo incazzati parecchio a proposito di debito pubblico, chiusure domenicali. Vi abbiamo anche un po' stressato. Amici di Zizzania, oggi con un filosofo appunto, non tanto per rilassarci quanto per capire cosa fa nella sua vita, perché è un caso molto, molto particolare. Peraltro noi da studenti di comunicazione lo portiamo qui in radio, ve lo diciamo da subito, come si porta il corpo umano a medicina, per vedere una cosa realmente riuscita. Perché appunto il pregio della persona che stiamo per presentarvi è di essersi costruito un mestiere da zero in un contesto in cui noi sappiamo appunto perché un po' la nostra prospettiva professionale, sappiamo che alcuni media stanno andando incontro ad una obsolescenza che appunto è dei media stessi, ma anche delle prospettive di guadagno. Dopo aver perso metà degli ascoltatori con questa parentesi, abbiamo l'onore di presentarvi, e qui con noi Riccardo Dalferro, filosofo, divulgatore e mille altre cose. È un problema presentarti, caro Rick.
È un problema. Pensa a te quando ho dovuto spiegare ai miei genitori il lavoro che facevo. È disastroso, disastroso. Mio padre è geometra, mia madre è casalinga. E vado lì e gli dico: io faccio il filosofo e lo faccio su internet. È stato un dramma, vero? Un dramma.
C'è stata una risata?
No, c'è stato un silenzio devastante. Seguito da un
shock.
Ma sei scemo, questa è stata la...
Che cosa fa Riccardo? Ve lo diciamo durante tutta la puntata.
Che tra l'altro molti lo conosceranno come Rick Dufer, questo è il suo nome d'arte.
Suo nome d'arte, esatto.
Lo trovate praticamente su tutte le piattaforme, come abbiamo scritto sulla nostra copertina, lo trovate su YouTube, sui social, dove comunica anche in modo molto rapido quello che poi si articola nei suoi podcast e nei suoi libri. Lo trovate appunto su tutte le piattaforme di podcast, dove più presente ne parleremo. E intanto lo trovate questa sera a Milano, per i fortunati che sono riusciti ad iscriversi in tempo, con un suo spettacolo, Seneca nel traffico, che, comincio con questa battuta, può essere forse un'allegoria di Rick Dufer a Milano.
Assolutamente sì, e io sono partito a pensare questo spettacolo chiedendomi come non solo Seneca, ma i grandi filosofi stoici, quelli di cui abbiamo un'immagine di saggezza, di morigeratezza, di pacatezza, avrebbero vissuto non solo il traffico nelle strade di Milano, di Roma, di Napoli, che già quello insomma è un dramma quando lo discuti, ma anche nel traffico della comunicazione, della mass medialità e di questo trambusto incredibile che è la società in cui viviamo.
Ma senti un po', Rick, che direbbero i tuoi colleghi filosofi se sapessero che porti Seneca a tutti noi, porti Seneca ai ragazzi, porti Nietzsche nella Nietzsche Week e cerchi di rendere accessibili certi temi che... Io ho studiato filosofia alle superiori, alle medie, ed era veramente difficile stare dietro a certi ragionamenti. Cosa direbbero, no?
Ma dicono molte cose in realtà. Poi i miei colleghi sono molto variegati nel modo in cui vivono quello che faccio io. C'ho colleghi con cui collaboro e che hanno stima di quello che faccio e che anzi hanno preso molto spesso ad esempio questa cosa anche per ammodernare il loro modo di insegnare, di divulgare, di scrivere. Ci sono invece i colleghi che dicono che io sono un filosofo da discount. È quella l'espressione che mi è rimasta impressa, è un commento di un professore universitario che un giorno disse di me: quello è un filosofo da discount. E io ho cominciato a usarlo come etichetta, ho detto: ma che bello, cioè chi mai nella storia della filosofia è stato definito così? Io, nessun altro, ed è bellissimo.
Come mai proprio filosofia? Dunque, tu sei una persona della mente molto aperta, noi l'abbiamo anche capito, sono basate due chiacchiere, diciamo, questo è abbastanza intuibile, però di filosofi che hanno fatto oppure stanno facendo comunque il tuo percorso ne conosco davvero poche, anzi, a dire vero, proprio nessuno. Generalmente, sai, vanno in TV a pontificare,
tipo quelli che parlano del turbocapitalismo, che sarebbe addirittura dietro Greta Thunberg, che viene mostrata a reti unificate,
che diventa Greta Thunberg, ovviamente. Vabbè, questa me la scusa, ma insomma.
Quindi da cosa è nato tutto? Cosa ti ha spinto a...
Ma in realtà io non ero una persona dalla mente aperta, cioè nel senso, questo è molto importante, ho avuto comunque un'evoluzione intellettuale. Io, così come mi vedete oggi, non ero a 19 anni, e questo mi sembra assolutamente giusto rimarcarlo.
E oggi però, ne hai 32.
Oggi ne ho 32, sì, però evita di girare il coltello nella piaga, gentilmente. Io anagraficamente ne ho 32, ma nell'animo ne ho ancora 16.
Come Ronaldo.
Sappiatelo. E cosa posso dire? Beh, posso dire che nonostante questa consapevolezza, cioè io un tempo non ero dalla mentalità aperta come adesso, però ho sempre avuto la caratteristica di voler lavorare su di me prima che sugli altri, e la filosofia è il percorso che mi ha suggerito meglio in modo di farlo, cioè lavorare su me stesso, mettere in discussione il modo in cui io ero e guardavo al mondo. Quindi ho scelto filosofia per questo. Ero indeciso fra, quando ho fatto la scelta universitaria, fra lingue orientali e filosofia, e poi mi sono detto: no, io ho bisogno di allargare un po' gli spazi mentali, e quella era la cosa giusta da a fare. Poi incontrai un mio amico, un mio ex compagno in treno che studiava qualche anno dopo in originale Delitto e Castigo, e ho detto porca miseria, forse era meglio se mi iscrivevo a lingue orientali. Ma a parte quello, è una scelta che non ho rimpianto minimamente.
Peraltro, come avete capito, è molto più bravo di noi in radio, appunto fa dei podcast che vi consigliamo tantissimo di ascoltare, anche perché durano meno di 10
minuti. Abbiamo ricordato il nome del podcast, quindi
i podcast si chiamano
Daily Cogito, nome geniale,
il pensiero quotidiano sarebbe.
Ma di questo veniamo tra poco, perché io ho tante curiosità sul modo di fare radio, sebbene non è radio di Rick, e quindi ne parliamo tra poco. Tra idioti ci si riconosce. Noi cominciamo sempre in medias res, perché da libertari non abbiamo regole. Ma anche se poi...
Grazie per il tuo classico, come al solito, tiri fuori.
È la lingua batte dove classico. Il dente duole. Poi peraltro abbiamo scoperto che Rick condivide con noi alcune idee. Lo abbiamo scoperto nei suoi podcast ancora oggi. Ascoltatori di Zizzania, siamo qui con Rick Dufer, ve lo ricordiamo, a parlare per una volta di altro, a parlare di comunicazione, di filosofia, che si interseca molto spesso con l'attualità. E ne parleremo appunto nel raccontarvi cosa Rick fa, perché è un esempio davvero molto interessante per noi, che abbiamo discusso parecchio prima di fare questa puntata. E questa sera, vi dicevamo, sarà a Milano con Senegal in Traffico, uno spettacolo che si ripete in via Mortara anche domenica 24.
Sì, ci sarà quindi stasera, poi ci hai detto prima a Torino sarai domani, esatto. E poi una ripetizione. Ci dici qualcosa in più su questo spettacolo? che non sia evocato dal titolo.
No, certo. Guarda, è uno spettacolo che nasce dalla necessità di recuperare il valore dell'imbarazzo. Cioè, vedi, io non sono, in realtà non sono bravo con il marketing, perché scrivo un libro sull'idiozia in cui a pagina 20 do dell'idiota al lettore. Poi faccio uno spettacolo in cui cerco di mettere in imbarazzo il pubblico. Diciamo che questi sono messaggi un po' controtendenti.
Però comunque il sold out...
sì,
questa
sì,
cosa
no,
non l'ha.
No, ovviamente, ovviamente è una battuta, però cerco sempre di toccare temi che molto spesso non sono, sono visti subito in maniera istintiva come qualcosa di negativo. È negativo sentirsi in imbarazzo, quando in realtà l'imbarazzo è una delle, facoltà, anzi una delle occasioni che la vita ci dà per imparare di più da noi stessi. Quando siamo in imbarazzo, siamo costretti a spegnere le soluzioni che di solito mettiamo in atto per affrontare i problemi. Ecco, Seneca nel traffico nasce da quell'impulso lì di dire imbarazziamoci, siamo imbarazzati, non abbiamo paura del trovarci nell'imbarazzo, perché quello è il momento in cui veniamo fuori con soluzioni davvero alternative, ed è una cosa interessante. Io ho fatto dell'imbarazzo la questione della mia vita.
Vi dicevamo appunto che Rick parla di filosofia nei suoi contenuti, quello che esce con più frequenza è Daily Cogito, appunto tutte le mattine prestissimo, peraltro ci sono orde di follower che se alle 7 del mattino lo trovano ti assalgono.
Incredibile, guarda, da settembre a oggi ho saltato 4 puntate, quelle 4 mattine sono state drammatiche,
peggiori.
Però è bello perché mi arrivano decine di meme con la gente che mi manda le immagini modificate, è divertentissimo.
È nata addirittura una pagina, devo fare dintorni, che appunto ti prende un po' in giro riguardo questo, ma è anche il bello della community, appunto la tua che è attivissima. E appunto diciamo, in questi podcast racconti tante cose che vengono prese dall'attualità e parli anche dei filosofi, come ad esempio stamattina con una puntata bellissima sul parricidio. E appunto hai scritto questo libro che è ispirato anche il nostro titolo, Elogio dell'idiozia, appunto in cui parli dell'idiozia in un modo che io non provo neanche a sintetizzare, perché appunto rimandiamo a quello che di molto bello hai scritto e che stiamo leggendo. Ma riguardo i podcast, perché questo dubbio noi ce l'abbiamo da una settimana, e
solo una settimana,
ti prendiamo in giro anche sul nostro gruppo di WhatsApp, perché io non ci credo che tu così con una tirata di fiato fai il podcast. Anche abbiamo visto, o meglio, la prova regina è stata è stato il video su Instagram, no? Con questo esperimento che hai fatto, in cui facevi il podcast e buongiorno, benvenuti qui su Daily Cogito. Noi facciamo radio da un anno e come vedi siamo inascoltabili. Quindi...
Ma non è vero.
No, ma...
Ma il bello, ragazzi, che, scusa, io c'ero a quella live e lui è partito così. Buongiorno, ragazzi. Ok, inizio a registrare. Buongiorno, ragazzi.
No, no, questo è
come
playback.
Se nulla,
cioè,
fosse.
È sicuro. Non ci crediamo. Dico, qui ci stai dando una prova, però... Cioè, il podcast, che comunque possiamo dire anche un po' il medium su cui tu ti rivolgi principalmente, viene anche da una propensione naturale, diciamo, no? Sei consapevole di essere più bravo, insomma, di essere molto bravo con la voce?
Ma guarda, in realtà... cosa posso dirti? Posso dirti che non ho grandi termini di paragone. Io mi diverto molto a farlo, e questa è la cosa che mi permette di... Poi io mi diverto anche a fare video, io mi diverto a parlare in pubblico. Io ho scoperto la passione del public speaking a 12 anni. Cioè, io la prima volta che sono salito su un palco avevo 12 anni, ho scoperto che parlare davanti a delle persone, delle cose che amo, di cui mi piace parlare... era ciò che mi dava più energia. Io da quel momento lì non ho mai smesso, che poi fosse su un palco, fosse a lezione all'università, fosse davanti a 10 amici, oppure in un podcast o in un video, questo in realtà cambiava poco. Non ho mai speso troppo tempo a confrontarmi come bravura con gli altri, questo è un po' il discorso.
Questo mi ricorda molto Giorgio Zanchini, quello che ci ha detto settimana scorsa a proposito della conversazione. Appunto, la prova ce l'hai data, quindi dobbiamo ricrederci.
Più che altro, sempre sul podcast, cioè, quando hai capito che era il momento giusto per approdare sul podcast? Ti sei appoggiato perché era un po' la wave?
Secondo me ha seguito la wave.
La wave, esatto, oppure...
No, in realtà, l'ho anticipata
prima,
la wave.
Esatto,
io l'ho anticipata la wave.
Era questo.
Io Philosopher's Good, prima stagione di Philosopher's Good è partita a novembre 2017. Novembre 2017, in realtà, se tu guardavi su Spotify, su Spreaker, c'erano sparutissimi podcast. Io già da 6-7 mesi meditavo di sbarcare, però poi ho rimandato tutto alla nuova stagione, che poi parte sempre come al solito verso settembre-ottobre, e semplicemente mi ha spinto una necessità. Mi sono accorto che nel format video tu non puoi fare degli approfondimenti davvero davvero puntuali, perché perché la gente è distratta quando guarda video. Non soltanto perché il video coinvolge molti sensi, tu sei coinvolto visivamente e uditivamente, e quindi già di per sé l'attenzione è splittata fra questi due campi. Inoltre, su YouTube, quando uno guarda un video, e voi lo sapete benissimo perché voi guardate YouTube, mentre il tizio parla, uno guarda i commenti e si mette a leggerli, guarda i correlati, magari si apre anche un'altra finestra in cui si mette a leggere qualcosa, e la gente pensa di aver capito, e in realtà non ha capito un cazzo. E se io faccio un approfondimento molto, magari su un argomento delicato, li perdo nel video. E quindi ho cominciato a fare podcast perché mi sono detto, sai che forse il podcast è più
diretto,
è più adatto perché focalizza di più l'attenzione, e ne ho avuto la riprova. E quindi io ho anticipato la wave, sono anche uno di quelli che ha spinto tantissime persone, per esempio tanti youtuber che hanno cominciato negli ultimi tempi a fare podcast sono partiti sulla scia di quello che ho fatto io. Sono stato il primo però ad approdare da YouTube ai podcast, e questo insomma.
E a proposito del tuo podcast di Daily Cogito, abbiamo sentito tutti oggi la tua puntata.
Bravi.
Dove parli della dissacrazione dei maestri.
Sì.
Ora la mia domanda è, anche Paroloni. Se personalmente già lo so o già lo immagino, chi reputi essere il tuo maestro?
Posto
e
che ci sia.
E perché non l'hai ancora dissacrato se non l'hai fatto?
Penso tu stia parlando di Spinoza. Spinoza è il filosofo che mi ha formato di più. Allora, in realtà, no, l'ho dissacrato perché io varie volte ho scherzato su Spinoza. Però posso dirti che il progetto teatrale del 2020 sarà uno spettacolo a cui lavoro da 3 anni e si intitola Vita di Spinoza. E questa, peraltro, ragazzi, è un'anteprima devastante, non l'ho mai annunciato pubblicamente, quindi qui è la prima volta che viene annunciato pubblicamente, e ve lo dico anche nel mentre in cui Seneca nel traffico va. E l'anno prossimo ci sarà questo spettacolo, Vita di Spinoza, in cui in qualche modo dissacrerò il buon Baruch, che se lo merita proprio per quanto mi ha cambiato, per quanto lui ha dissacrato me, se lo merita un po', almeno facciamo pari patta, dai.
Bene, non possiamo perderci i biglietti, ragazzi, abbiamo l'anteprima su tutti.
Sì, appunto, perché dicevamo, Rick condivide con noi alcune convinzioni sull'economia, quindi da liberali, da congiura che vuole affamare i popoli, comprate il biglietto.
Sempre lì,
per domenica, di economia...
Non hai ancora capito che adesso ci vengono a cercare.
No, comprate il biglietto e restate con noi, ci sentiamo tra qualche minuto. Talking shit and you didn't think that I would hear it. People hear you talking like that, getting everybody fired up. So I'm ready to attack, gonna lead the pack, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that, cause there ain't no holler back girl, ain't no holler back girl. A few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. At the bleachers, no principals, no student teachers. Both of us wanna be the winner, but there can only be one. So I'm gonna fight, gonna give it my all, gonna make you fall, gonna suck it to you. That's right, I'm the last one standing, another one bites the dust. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen. Let me hear you say the shit is bananas, B-A-N-A-N-A-S.
Fra idioti ci si riconosce e ci siamo riconosciuti, sì, con Rick, perché dopo un paio di puntate, appunto ascoltando Riccardo Dal Ferro nei suoi podcast, anche con Michele Boldrin, che già è un indizio non da poco, abbiamo capito che avevamo idee simili su alcune cose. Non a caso l'economia, chi ci ascolta sa, insomma, la difesa che abbiamo
la
fatto,
stessa parrocchia.
La quindi. Difesa che abbiamo fatto delle nostre libertà, perché poi è una questione di forze impersonali dell'economia, come abbiamo definito in un paio di puntate anche con il professor Alberto Mingardi, che salutiamo per inciso. Dicevamo, Rick, tu dici spesso anche nei tuoi podcast, io su alcuni temi ho idee molto impopolari, ti sei anche esposto in momenti in cui non era particolarmente facile farlo, quindi questo dimostra anche che c'è un certo coraggio nella tua comunicazione. Penso ad esempio al congresso del PD, che è stato vinto da Zingaretti in modo molto largo, e quindi il momento, chiamiamolo di luna di miele, no? Appunto nella comunicazione che c'è stato con Zingaretti. Io ricordo il giorno dopo giornalisti che stimo anche molto, che si sono sostanzialmente, hanno fatto un'apertura di credito molto imprudente, insomma, per chi la vede con l'occhio di chi vuole fare informazione, anche nel caso di Greta Thunberg, che appunto fa una battaglia che, dicevi tu, deve essere una battaglia di tutti, però in quel momento criticare Greta non era particolarmente semplice. Ecco, questo sottile equilibrio fin quando si può mantenere? Perché poi il rischio è questo, no? Che ci sono persone fighissime che noi troviamo spesso magari in politica o in altri campi, penso ad esempio anche Alessandro Baricco, no? Sono molto antipatici, hanno successo fino a un certo punto, quindi sarai anche tu vittima di avere idee non proprio comuni, di questo pensiero unico anche che ci avvolge tra la politica e tanti altri argomenti.
Ma guarda, hai detto un sacco di cose, cerco di dare una risposta che in qualche modo vada nella direzione migliore. Io, abbiamo parlato di Spinoza prima, io vivo seguendo quella frase meravigliosa che è: ognuno deve poter pensare ciò che vuole e dire ciò che pensa. Cioè, questo è un principio su cui io non posso transigere in nessun modo, e il mio progetto vive di questo, cioè nel senso, io continuerò a considerarmi come un divulgatore di successo fin tanto che avrò la forza e il coraggio di dire quello che penso in maniera libera, senza dover fare i conti con la convenienza. Quando io ho cominciato a mettere fuori la testa e ho cominciato, diciamo così, a esporre le mie idee politiche e sull'economia, l'ho fatto dopo un po' di tempo, ma non perché non mi conveniva prima, ma anche perché mi rendevo conto di essere io immaturo nel capire come avrei potuto raccontare certe cose molto complicate, molto impopolari e decisamente valevoli di un approfondimento che non fosse quello della chiacchiera da bar. E quando ho messo fuori la testa, quando ho pubblicato i miei primi video in difesa del capitalismo, per tutti è stata una doccia fredda, perché filosofo, libero mercato, no, il filosofo deve essere quello che difende il collettivismo, che difende il socialismo, che difende il bene comune, qualsiasi cosa ciò significhi e comporti. E quindi il commento che ricevo di più da quel momento è: un filosofo non dovrebbe, un filosofo non sarebbe, un filosofo non direbbe, un filosofo non...
Quindi dopo 60 milioni di allenatori della nazionale, 60 milioni
di filosofi. Questo non è un caso.
D'altronde ci sono anche, non erano 60 milioni anche tutti i votanti, cioè Di Maio tante volte dice: ah, ci hanno votato tutto il popolo.
Ma certo, sono tutti con loro.
Sì. Non citare Di Maio che poi ci sale l'incazzatura.
No, abbiamo detto che avevano parlato un po' di politica, dai, mettiamo...
Sì, sì, sì. Visto che siamo capitati in questo argomento, non posso non chiedere cosa pensi, visto che comunque buona parte del tuo sostegno viene da Patreon o da piattaforme online, quindi dal web. Non posso esimermi da chiederti che cosa pensi di questo mercato digitale unico europeo. Adesso a giorni si varerà a livello europeo, appunto, un esito, si vedrà se accetteranno questa volta lo scritto, e che comporta fra i vari articoli, ricordo ad esempio la necessità di licenza da parte delle piattaforme contenutistiche, anzi piattaforme contenuto e contenitori, in relazione con gli artisti, con i divulgatori come te, e in relazione anche agli ascoltatori e agli utenti. Cosa pensi che possa cambiare il tuo rapporto con gli utenti, che possa essere diventare più difficile il tuo progetto, non so se...
Ma guarda, in realtà io credo che le norme di cui parli dovrebbero essere in realtà discusse una a una, perché ce ne sono molte che sono estremamente condivisibili, altre che sono frutto probabilmente di una miopia politico-comunicativa, ma ovviamente non abbiamo adesso 50 minuti per parlare di questo. Quello che posso dire è che io per il mio progetto non sono particolarmente preoccupato per due motivi. In primo luogo perché ciò che potrebbe toccare nel mio canale è l'eventualità di quando io parlo di argomenti particolarmente controversi, quindi non so, si parla di razzismo, si parla di sessismo, si parla di cose particolari, alla fine può essere che si dica quella frase che alla piattaforma in qualche modo non piace, ma se io vedessi demonetizzati i miei video non è che ne avrei un danno enorme, perché io da YouTube non è che io riesca a trarre questa ricchezza incredibile. E dall'altra parte non sono preoccupato perché io ho impostato il rapporto con la mia community in un modo estremamente trasparente. Io l'ho detto chiaramente, voi mi finanziate per farmi dire quello che voglio, non per sentirvi confermare nelle vostre idee, e per quanto l'equilibrio da mantenere sia sempre complicato, perché poi c'è sempre il momento in cui tocchi un argomento che magari suscita l'animosità e si finisce a discutere. Per esempio il mio video su Ocasio-Cortez ha creato un po' di contestazione anche all'interno della mia community di Patreon, ma ne siamo venuti fuori con una discussione estremamente interessante, e quindi non si sono creati dei problemi enormi. Perciò io non sono particolarmente preoccupato. Probabilmente dovrebbero essere più preoccupati quelli che basano la maggior parte del loro introito direttamente da YouTube o dalle piattaforme. Per questo potrebbe essere un problema, insomma.
Allora, tra le tante cose che fai, hai anche attività che diciamo esulano diciamo dal podcasting, dal videomaking, eccetera. Quindi abbiamo letto, diciamo, attraverso la tua biografia, che hai anche una scuola di scrittura creativa,
esatto,
particolare, adesso ci racconterai. Allora, la mia domanda è: ma si può davvero insegnare a scrivere? Cioè, la scrittura non è un po' quella cosa che solamente scrivendo, solamente leggendo, cioè, vi inventate pseudomodi per ispirarvi un po' ad altri scrittori? No?
Come... È una trovata del capitalismo, anche quella.
Sì, ovviamente è l'ennesima vittoria del capitalismo, diciamolo. No, allora, in realtà io non insegno a scrivere, anche perché io dico sempre due cose. Tu la scrittura la insegni a 8 anni, cioè se uno non impara i congiuntivi a 12 anni
non se ne impara.
È meglio che vada a prendersi un manuale che costa molto meno rispetto al mio
Oppure
corso,
che vada a fare il ministro, che è anche uno...
anche quella è una buona strada,
la
sempre aperta.
Pazza congiuntivi l'abbiamo...
Dall'altra parte non posso insegnarti la creatività, perché la creatività è qualcosa che emerge comunque da una sensibilità personale. Quello che posso fare io è provocarti. I miei sono corsi di provocazione, letteralmente, cioè io utilizzo la narrativa per farti fare pensieri che non pensavi di poter fare. Io lo dico sempre ai miei studenti, l'obiettivo è quello di farli uscire da ogni lezione con la consapevolezza che non avrebbero mai pensato di poter scrivere qualcosa del genere. E quindi la mia è una scuola di stupore, di autostupore, e quando se ne escono dall'aula spaventati da quello che hanno scritto, so che ho fatto bene il mio lavoro.
Chissà se anche noi oggi usciremo dalla puntata dicendo qualcosa che non avremmo mai pensato
di
poter dire.
Ma poi la provocazione, cosa di meglio per entrare in sintonia con i conduttori di Zizzania? Esatto. E noi su questo riprendiamo tra poco. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. We'll be right back. Ci provoca Rick Duferri in questa nostra chiacchierata a proposito del suo lavoro che vi abbiamo portato come esempio e di cosa si può fare con la comunicazione in un'epoca di obsolescenza dei media, anche se non si è studiato proprio comunicazione. Questa sarà la fine della nostra puntata, che vi consigliamo di continuare a seguire. Peraltro trovate sui nostri canali social anche l'edicola di Zizzene che abbiamo registrato prima con lui, un esperimento, un qualcosa di diverso. Ci provocava Rick, appunto parlando della sua scuola di scrittura, e ha scritto un libro, Elogio dell'idiozia, lo scorso anno. Ne scriverà uno, ne sta scrivendo uno che sarà pubblicato più avanti, che appunto, di cui appunto parleremo. E dicevi, questo libro comincia dando dell'idiota al lettore, ed è un po' l'invito che credo di vedere un po' come quello che tu vedi come il compito del filosofo, che hai approfondito anche ieri con Alessandro Cattelan a Radio DJ. L'idea anche di che siamo un po' tutti filosofi, no? L'importante è saper guardare le cose da un'altra prospettiva, e quindi capire che non si è idioti del tutto, intelligenti del tutto. Ecco, ma questo è possibile in un'epoca dove la nostra, dove ci parlano di eco chamber, di separazione tra chi decide, che poi appunto chi ha realmente potere di saper decrittare le informazioni, e i tanti che magari si bevono quello che leggono sui social.
Allora, il pericolo di vivere in una società in cui ci sia una seria divisione fra chi comprende i messaggi, chi li filtra e chi li riceve è grandissimo. E credo che la più grande echo chamber che stiamo spingendo affinché, diciamo così, inizi ad esistere è proprio quella dei savi e poi quella degli insipienti. E questa cosa è un pericolo enorme perché parte da una sfiducia incredibile nei confronti delle persone. Ora io dico sempre una cosa a tutti quelli che iniziano un progetto di divulgazione, che tu devi divulgare basando il tuo progetto sulla fiducia, cioè tu devi avere fiducia nel fatto che le persone, con le informazioni che tu produrrai in maniera onesta, entusiasta e con tutti i mezzi che hai a disposizione, le persone le utilizzeranno al meglio quelle informazioni. E se si parte invece dalla sfiducia, se parto pensando che le persone tanto non sono capaci di farsi la propria idea, allora lì sto creando le condizioni per una rottura devastante, che è quella che stiamo vivendo. Se tu vai a guardare la divulgazione in ambito culturale, anche scientifico in molti casi, negli ultimi 40 anni è partita dalla sfiducia nei confronti del pubblico. Io sono un po' colui che deve farti da padre, che deve farti da guida, deve dirti cosa è giusto pensare, cosa è sbagliato pensare.
Magari che musica ascoltare, come vuole fare il governo con le radio.
Esattamente.
A proposito di stadio, stato padrone, stato DJ, stato tutto.
È quel paternalismo paternalismo che noi viviamo oggi nei confronti dello Stato, questa religione, questa nuova forma di idolatria, che non è tanto neanche nuova, poi si ripercuote nella società, nei suoi interstizi, e noi vediamo tantissime persone che vivono per dire agli altri cosa fare, per dire agli altri cosa è giusto fare, per dire che il mio modo di vivere è sempre quello giusto, e questo è terrificante.
L'abbiamo approfondito anche con Carlo Lottieri, leggendo un po' insieme Lasciare in pace gli altri, e ne discutevamo con Luca leggendo appunto Elogio dell'idiozia, questo libro edito da Edizioni Tlon, appunto perché poi l'insegnamento che io trovo molto interessante nell'opera di Rick, Luca, lo condividevamo insieme, è un po' l'idea che quando ci viene insegnata filosofia, spesso l'idea è che i filosofi erano tutti nell'antica Grecia per una strana distribuzione sulla funzione dei filosofi matematica, e che oggi i filosofi non ci siano più, quando ci dice Rick che sono molti di più oggi.
Invece i filosofi sono qui e ci danno dell'idiota, ma io me lo prendo, sono anche felice, perché poi ascoltando e leggendo la definizione che dai di idiozia, cioè ignoranza incolpevole in movimento, definizione che ho trovato geniale tra l'altro, dico va bene, ok, forse lo sono, però tu mi provochi dandomi dell'idiota, allora io ti dico, ok, hai scritto tutto un libro su un elogio all'idiozia, ora elogiami Luigi Di Maio.
Ma quella non è idiozia, cioè quella non riuscirei neanche a trovare la parola giusta, e penso che se la trovassi potrei trovarmi in manette in pochissimo tempo per vilipendio alle figure dello
non
Stato.
Non penso, abbiamo pochi ascoltatori.
Guarda, cade nel tranello.
Qui c'è stato chi ha attaccato gli Stati Uniti come istituzione, ha attaccato il governo, l'esercito, quindi tranquillo, se non ci hanno bombardato allora siamo sul sicuro.
Ma diciamo che, cosa vuoi, è bello perché mentre mi dicevi tu mi hai dato dell'idiota, allora io ti do adesso, mi dice dell'imbecille, del
mamma, cosa
mi sta
per dire,
cioè,
detto...
mi sarei aspettato un insulto nei miei confronti che sarebbe stato molto meno problematico legittimo rispetto a quello che mi hai detto, assolutamente legittimo peraltro. Cosa posso dirti? Posso dirti che in realtà credo che abbiamo bisogno di messaggi che ci insegnino. Partiamo da un presupposto: il filosofo non insegna niente a nessuno, e questo è importantissimo. Attraverso la filosofia io eventualmente imparo sempre nuove cose, io non ho nulla da insegnare a nessuno, questo lo dico sempre, non per sottrarmi dalle responsabilità, ma per dire che riesco a malapena a condurre la mia vita, e se volessi anche condurre la vita di qualcun altro saremmo tutti nella merda. Quello che io sento come necessario a livello tanto culturale quanto istituzionale, quindi è un invito anche che faccio all'esimio Luigi Di Maio, è di prenderci meno sul serio. Ecco, questo è ciò che io imparo costantemente dalla filosofia, e credo che ammettere un po' di più la nostra multiforme idiozia, che prende manifestazioni fra le più incredibili, anche quando sei vicepresidente del Consiglio, a quel punto sia qualcosa di fondamentale.
Ieri mattina hai spoilerato qualcosa sul tuo libro, a proposito del tuo nuovo libro, a Radio DJ. Adesso noi non abbiamo lo stesso pubblico di Radio DJ, quindi tranquillo. E tra l'altro ieri sera ci ha appena detto Luca che hai detto qualcosa in più nella tua diretta, perché ci dici qualcosa in più sia sul titolo che magari su quello su cui sta lavorando.
Allora, diciamo, il titolo resterà top secret ancora per qualche mese, quello c'è proprio l'embargo. Il libro parlerà di filosofia in relazione alle serie televisive di Netflix, principalmente anche al cinema. Questo è un filone che sta rivivendo una bella ondata, perché ci sono tanti libri che adesso hanno ripreso in mano questo tipo di connubio. È un po' quello con cui ho iniziato il mio progetto, perché i primi video su YouTube erano filosofia e serie TV e cinema, eccetera eccetera. La prima rubrica di Philosopher's Good era quella, ormai 4 anni abbondanti, e quindi De Agostini mi ha contattato e mi ha detto: noi vorremmo arrivare con un libro in mano ai ragazzi, soprattutto, quindi qualcosa di soprattutto pensato per i liceali, per gli universitari, che riesca a far capire la filosofia affiancando al libro di testo, ai libri dei filosofi, anche un ragionamento che sia un po' alternativo, e mi sto divertendo molto nello scriverlo, e insomma fra qualche mese sarà nelle vostre mani, speriamo.
Stai anche ammazzando le serie TV, immagino, da...
No. Beh, ne sto non tantissime, soprattutto in questo periodo, però ne ho guardate tante negli scorsi mesi, mi sono fatto un bel bagaglio, quello sì.
Peraltro piace vincere facile ad Agostini, perché nella bibliografia del Teologia dell'Idiozia c'è anche Tolkien, quindi sapevano già di vincere questa scommessa. Ma noi abbiamo delle domande da farti, perché ancora c'è qualcosa che non ci quadra. A tra poco. You're so naive, yeah, so how can this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet empty face is a dinner.
not on the asking. You were full of sin, baby.
La filosofia è la cosa con la quale o senza la quale il mondo resta tale quale. E oltre ad aver fatto lo scioglilingua, che in radio fa sempre bene, possiamo dire che Rick Dufer ci sta costruendo una carriera sui media, peraltro, e noi ci abbiamo fatto una puntata. Siamo in chiusura comunque, cari amici, appunto abbiamo parlato con Rick Dufer di quello che fa nella vita, che è molto interessante e che vi invitiamo a scoprire con una chiave di lettura che speriamo di avervi dato. Non prima di avergli fatto, di averti fatto questa domanda, caro Rick, dicevi prima riguardo il fatto che il filosofo è colui che non ha nulla da insegnare agli altri, e ti aveva peraltro, tu hai avuto la fortuna di conoscere Umberto Eco, che ti ha invitato a tenere una conferenza a Camogli, appunto riguardo alla divulgazione. Umberto Eco aveva questo approccio molto socratico, appunto io so di non sapere, ne parlava quando parlava della sua antibiblioteca, dove c'erano questi libri che gli intimavano di continuare a leggere e a conoscere. Ecco, tu cosa farai a questo punto da grande? Anche perché sei su molti media e prima o poi dovrei fare una scelta. Noi un consiglio te l'abbiamo dato intanto, quindi a Radio Yulm chissà, c'è sempre posto. Tra l'altro c'è il nostro futuro station manager dall'altro lato del vetro, che magari potrebbe pensare di avviare una collaborazione in questo senso. Ma a parte lo scherzo, come ti vedi nel futuro adesso riguardo appunto quello che fai? Cioè, questi progetti proseguiranno tutti in modo divergente oppure...
Ma allora, guarda, posso dirti tranquillamente che per esempio io fra 5 anni non mi vedo a fare ancora video su YouTube, ma non perché ci sia una particolare problematica, ma perché non lo vedo come la via maestra che per il mio progetto. Mi vedo a fare podcast, questo sì, cioè mi vedo comunque a divulgare contenuti attraverso l'audio, con la voce, questo sicuramente. Mi vedo a scrivere libri. Io adesso il mio progetto principale è quello di un libro all'anno entro il 2023, quindi saranno 5 libri in 5 anni. Questo è un po' il progetto principale. E poi... Però il mio ambiente vero è il palcoscenico, cioè io comunque anche quello dello spettacolo, quello del teatro è una via che manterrò. Quindi libri, podcast e spettacoli saranno comunque le 3 vie principali. Per ora ancora supportate da una produzione video, comunque voglio dire un paio di video a settimana almeno vengono sempre fuori, però quelle sono le 3 vie che vorrei sviluppare più di qualunque altra. Anche perché io lo dissi 5 anni fa quando iniziai questo progetto, dissi: il mio obiettivo è quello di scrivere e fare spettacoli. punto.
A proposito di questo, quindi libri, podcast, spettacoli, video, cioè hai una giornata molto impegnativa, spesso lo ricordi anche nei tuoi contenuti, a maggior ragione adesso che sei anche in tour, ma in tempo per leggere come lo trovi? Cioè dove lo trovi? Cioè lo chiedo anche perché noi stessi riscontriamo questi problemi, siamo attenti lettori e vogliosi lettori, ma il problema è che molte volte non abbiamo proprio il tempo materiale per trovare... tempo per leggere, pardon, mi stavo incartando.
Certo, ma allora guarda, ti dico, io ho avuto un grande colpo di fortuna mentre ero all'università. Ho fatto circa 9 anni di insonnia e quindi la fortuna dell'insonnia mi ha permesso di leggere tantissimo durante le notti. E lì mi sono fatto un bagaglio di letture che altrimenti non avrei mai saputo costruirmi, indubbiamente. E quello è una cosa, se tornassi indietro e dovessi scegliere fra dormire e leggere, rifarei tutto il percorso, comunque molto difficile, dell'insonnia, questo indubbiamente.
La parte finale di questa della domanda era: basta che la risposta non sia che è sufficiente non dormire la notte. Non l'ho detta.
Beh, allora l'abbiamo... No, dall'altra parte io comunque leggo ancora tanto, perché il mio lavoro mi impone e anche la mia curiosità mi impone di leggere tanto. Posso dirti che nel tempo mi sono dato la... possibilità di sviluppare delle tecniche di lettura veloci. Io faccio la cosiddetta lettura obliqua per i testi che non ne necessitano un approfondimento devastante, quindi i testi che mi permettono comunque di prendere le informazioni di cui ho bisogno, e poi comunque c'è quella parte di testi che mi leggo in maniera totale. Allora io dedico, quando non scrivo, perché adesso per esempio in questo periodo sto scrivendo, quindi leggo molto meno, quando non scrivo io minimo 3 ore al giorno leggo, sparse fra la sera, la mattina e il pomeriggio, quindi cerco di organizzarmi, di solito quasi di giorno in giorno comunque, perché poi dipende tutto da quando registro, quando faccio, eccetera eccetera. E leggo 7-8 libri al mese circa, qualcosa di più a volte, quindi
tutta una questione di organizzazione, quindi è un rimedio contro l'insonnia, attenzione.
No, tra l'altro questa puntata è pagata dalle lobby del caffè, perché è naturale.
Esattamente.
Esatto, va bene. Io volevo tornare un po' alla filosofia, stavo cercando di trovare una domanda con cui almeno provare a metterti in difficoltà. Tu ci fai capire ogni giorno con i tuoi podcast, video e con tutti i tuoi contenuti che la filosofia è importante per svariate cose, per informarsi per l'attualità, per sviluppare un pensiero critico, e che chi più ne ha chi più ne metta. Io volevo chiederti quindi: a cosa non serve la filosofia?
Allora, la filosofia non serve a montare i mobili dell'IKEA, operazione in cui spesso mi infortuno, non serve a montare tende, operazione in cui mi metto in ridicolo ogni giorno, non serve soprattutto a compiere operazioni di idraulica o elettricità, o fare l'elettricista. Ecco, tutte queste sono cose che io demando volentieri a chi utilizza le mani e non il pensiero. Poi questo non esenta l'idraulico, quando arriva a casa mia, di parlarmi dei massimi sistemi. Quindi questo indubbiamente diventa un problema, perché se io spiegassi l'idraulica al mio idraulico farei una figura di merda. Invece lui si sente autorizzato a parlarmi dell'esistenza di Dio e della realtà e dell'universo, e va bene così.
Allora, in 2 battute poi ti salutiamo. Noi abbiamo la biblioteca di Zizzania, dove di volta in volta inseriamo un volume che scegliamo noi o che viene consigliato ai nostri ospiti. È arrivato il tuo momento.
Un libro da consigliarvi?
Sì.
Al di fuori dell'elogio dell'idiozia, ovviamente.
Naturalmente.
Assolutamente.
Fra le righe. Quale libro potrei consigliarvi? Beh, io consiglio La Costituzione senza autorità di Lysander Spooner, indubbiamente. Un testo dirompente sia per il messaggio filosofico che politico. Se la vostra simpatia politica va verso la filosofia libertaria, quello è un testo che non si può assolutamente mancare. E aggiungo in calce tutti i libri di Ayn Rand, che viene così tanto amata qui in Italia, e quindi non possiamo che lanciare il suo nome.
Mai quanto l'ha mazzucato. Comunque.
Peraltro 4 nella stessa stanza fra poco ci bombardano, quindi noi ne approfittiamo.
Chiudiamo.
Rick Dufer, e vi ricordiamo il 24 marzo ancora c'è tempo per prendere qualche biglietto,
Seneca
nel traffico, via Mortara, e chiudiamo come dici tu: non è tutto noi, è ciò che pensi.
Bravissimi ragazzi,
a tra poco.
Grazie.
Con il finale.
Ciao Rick, grazie.
Ciao. My frisbee flies to the ground. Oh, what'll I do without you? What'll I say without you to talk to? No one to serve if I leave the ball to you. You write the word, but I miss the volume. What'll I say without you? Oh, I don't know what.
Zania vi ha regalato, speriamo, una piacevole ora con Riccardo Dalferro, questo divulgatore filosofo che abbiamo avuto il piacere di conoscere praticamente insieme a voi. L'abbiamo incontrato pochi minuti prima ed è stato un piacere fare questa chiacchierata con lui, ma noi siamo qui ancora per un altro intervento perché abbiamo qualcosa di importante da dirvi.
Come al solito noi vi ricordiamo, l'ennesima volta, l'abbiamo ricordato già diverse volte, che il 3 aprile ci sarà con noi Oscar Giannino, grandissimo giornalista di Radio 24, alle ore 15.30.
Giusto
qua
perché
in
ci
Yulma.
Facciamo del male, quindi portiamo qualcuno che radiofonicamente è più bravo di noi, ma a parte questo è un incontro appunto organizzato da Radio Yulm che ci permetterà di incontrare Oscar e di scambiare due chiacchiere con lui.
Tra l'altro, parlare Luca, delle informazioni in radio.
Tu torni qui con noi per l'edicola di Zizzania.
Io torno, poi voi non potete mancare perché io non mancherò e arriverò puntuale, Achille.
Per questa, me la segno.
Per questa volta arriva puntuale.
Ma
e poi, proprio per restare in linea con Achille, che è l'addetto stampa del potere, avremo qualcuno di potente in questa università che verrà a scambiare due chiacchiere con noi. Non anticipiamo altro. Grazie per l'ascolto.
Restate su Radio Yulm, alla prossima settimana.
A venerdì, ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Zizzania. Scritto con Luca Grampa. Regia di Carlo Cortese. Copertina di Francesco Fanucchi. Musica a cura di Serena Del Fiore. Podcast e contenuti esclusivi su www.radioyulm.it.